Bene, allora bentrovati, ben ritrovati con molti, già oltre che con qualcuno ci si vede, con qualcuna ci si vede durante l'anno, ma anche agli esercizi dell'anno scorso, penso che c'è alcune persone che erano già con me l'anno scorso. Allora ringraziamo Dio, no, di essere qui e di poter pregare. E sappiamo che lo dobbiamo fare sempre, ma di più ancora in questo tempo, no? In cui stiamo attraversando con tutte le sue difficoltà. Allora, gli esercizi sono un dono, e lo sappiamo dall'esperienza di averle fatte altre volte, poter staccare dalle nostre realtà quotidiane, dalle situazioni di ogni giorno con tutte le preoccupazioni, occupazioni, ed avere dei giorni di pace, di poter stare qui in questo luogo bello, con anche del verde, una casa accogliente, non è da tutti, no? E allora questo lo dico perché naturalmente noi sappiamo che i doni a volte è facile sprecarli. E come tanti doni che il Signore ci dà nella vita, no? Che possiamo così non coglierli. E pensate, nella tradizione ebraica si dice che il Signore alla fine dei tempi ci chiederà conto di tutte quelle gioie che ci ha dato durante la vita e di cui noi non abbiamo goduto. E allora in questo senso si può dire gioie anche doni. E anche minimi, non sempre si ricevono regali grossi, no? Cioè, non so, al 50esimo, al 25esimo, no? Allora, ci sono, poi magari altre volte è un piccolo dono, no? Quello che magari, però piccolo o grande che ci sia, l'importante è cogliere quel gesto di qualcuno che ci sta pensando, di qualcuno che ci vuol bene. Allora ricordate che secondo Sant'Ignazio gli esercizi sono una scuola degli affetti, nel senso non che si gioca solo sull'emozione, no, ma nel senso che al di là poi delle cose che si muoveranno e nelle cose che si muoveranno nei nostri cuori, quello che il Signore vuole comunicarci prima di tutto è che Lui è per noi, Lui è con noi. Qualunque situazione e qualunque tempo più o meno difficile stiamo attraversando. Allora, ecco, quindi per dire, e come già Sua Regina diceva, vi invito, come lo sappiamo, il silenzio non è così naturale, anche se lo desideriamo, a volte rischiamo di... E allora io mi aspetto e so che andrà bene così, che in un ambiente di persone formate dalla spiritualità ignaziana si faccia sul serio. Non c'è, lo dico qui adesso e finisco perché lo so che lo faremo, no? E per cui quando si fanno gli esercizi, si fanno gli esercizi. Quando c'è invece da stare insieme per scambiarci parole sulla fraternità, cioè perché è bellissimo, si fa quello, ma non si mischiano le cose. Non dobbiamo fare purtroppo come tante volte succede anche in altre situazioni. Allora, ecco, quindi ricordate, a me piace dire che un po' gli esercizi è il tentativo di costruire un laboratorio, un laboratorio. I laboratori sono oggi, no, con i virus, con le cose, eccetera, sentiamo parlare di questi che sono nei laboratori. Ora, i laboratori dovrebbero essere degli ambienti, come dire, artificiali, non sono naturali, sono costruiti apposta. Perché? Perché certi fenomeni che sono dappertutto, nel laboratorio lo si possa vedere meglio, perché ci sono tutte quelle condizioni, perché quel fenomeno naturale che è sempre lì si vede meglio. Allora, il nostro laboratorio che tentiamo di fare è creare uno spazio esterno ed interno per mettere a fuoco e ascoltare di più quale fenomeno, se possiamo usare queste immagini, c'è che accade sempre, ma che negli esercizi si vede meglio, cioè quale? Di un Dio che ci parla, di un Dio vivente che ci parla. Dio non ci parla solo negli esercizi, Dio ci parla ogni giorno. C'è un salmo che dice: Signore, parlami, perché se tu non mi parli, io sono come chi scende nella fossa. Quindi Dio ogni giorno ci parla. E tra l'altro il parlare, il comunicare, dice, una relazione viva. Quando una relazione muore, cosa succede? Non si parla più. La relazione è morta. Allora Dio ci parla ogni giorno. Negli esercizi noi ci mettiamo, ci allontaniamo dalle cose quotidiane, no? Cioè, dai rumori, dalle occupazioni e dalle preoccupazioni. Veniamo qui, facciamo il lavoro di provare a fare silenzio attorno a noi, fra di noi ci mettiamo d'accordo, perché ciascuno pian piano possa sempre più porre orecchio al proprio cuore. Proprio porre orecchio alla propria interiorità. Forse come mai, o forse come mai, cioè magari nei tempi difficili in cui siamo messi alla prova, si vede se ci sono persone di profondità. E lo vediamo anche nelle nostre situazioni ecclesiali, che a volte veramente, anche in questa situazione qui, tu dici: ma io ogni tanto parlerò male dei preti. Don Antonio e Giuseppe siamo amici, quindi io sono un prete, allora parlerò male di noi, ma per dire come a volte purtroppo anche i trovi, voi lo vedete, no? Dei presbiteri, e non parliamo anche della vita religiosa, gesuiti compresi, cioè questi. Allora gli esercizi vogliono porre ascolto all'interiorità, alla nostra interiorità, dove noi crediamo che Dio ci parla. No, gli antichi dicevano che nel cuore c'è una porta attraverso la quale il Dio della vita, che ci vuol bene, ci parla. E come sappiamo, non ci parla nel senso attraverso delle situazioni, no? Nel senso, adesso tanto per dire, no? Lo dico soprattutto ai ragazzi, quando non c'è da aspettarsi che mentre siamo nella nostra stanza a un certo punto sentiremo una voce, per esempio, che dice: Franco, Franco, no? Ecco, se uno dice che sente delle voci, io mi preoccupo, no? Cioè di lui, cioè non delle voci. Penso che nessuno di noi ha mai avuto esperienze, no, eccetera, eccetera, anche se molti le vanno cercando. E la tradizione ci ha sempre detto che Dio ci parla ispirando pensieri e sentimenti nostri. Nostri pensieri e sentimenti. Allora la domanda sarà sempre quella, poi, di dire quali pensieri e sentimenti sono ispirati da Dio e quali no. Perché non tutti i nostri pensieri e sentimenti sono ispirati dal Signore. Per cui quello che cercheremo di poi mettere in atto sempre, non solo negli esercizi, ma soprattutto negli esercizi, sarà poi il discernimento. Quell'arte di poter cercare di cogliere con l'aiuto di Dio in quali pensieri e sentimenti che si muovono nel nostro cuore sta parlando il Signore e in quali no. E come sappiamo, questo è fondamentale, no? Perché le nostre scelte, piccole o grandi, che facciamo nella vita, tentiamo di farle su quelle che il Signore ci ispira, sulle parole, sui pensieri, sui movimenti che ci muovono. Perché siamo qua come religiosi, come presbiteri? Perché tanti anni fa, quando abbiamo sentito la chiamata, abbiamo percepito dentro di noi delle cose, dei pensieri alle quali abbiamo dato fiducia, dicendo: è il Signore che me lo ispira. E siamo partiti. E allora, piccole e grandi scelte, ma anche nelle piccole, no? Il Signore ci parla, ci... E allora, ecco, quindi gli esercizi come un laboratorio. Quindi questo è importante, e per cui nel laboratorio si va a lavorare. Abbiamo degli amici che lavorano nei laboratori e soprattutto in questo periodo si lavora. Per cui, come sapete, come lo sappiamo già, gli esercizi non sono un tempo di riposo, poi avremo cioè, dei tempi per poter riposare, la sera dopo cena sarà più tranquillo, eccetera, eccetera. Però sappiamo che gli esercizi, quando li facciamo, porteranno con sé anche una fatica. Quella di, per esempio, di rimanere fedeli ai tempi della preghiera. E ve lo ricordo semplicemente, ma voi lo sapete, i tempi di silenzio che avremo, in particolare in mattinata, nel pomeriggio, ma se vuole anche, se volete anche uno la sera, dopo cena, con calma, prendersi ancora dei tempi di preghiera, questi tempi che ci prenderemo, cercheremo sempre di strutturarli. Strutturare significa, per esempio, fissare il tempo della preghiera. Quindi mezz'ora, 45 minuti, un'ora, non di più, vi direi. E, però ecco, già fissare il tempo della preghiera è questo è un insegnamento che, come sappiamo, ci viene dalla tradizione, no? Dei nostri padri, delle nostre madri. È importante perché sappiamo bene che durante la preghiera, quando la preghiera va bene, ci verrebbe da pregare così, no? Quando la preghiera va male, è faticosa, no? Non passa mai il tempo. E allora il pensiero, la tentazione ci dirà: basta, basta, sti gesuiti, esagerano sempre. E allora no, basta, hai già pregato 21 minuti e 45 secondi, 46, 47, 40, basta, no? Cioè, allora, già l'esercizio, la lotta sarà quella di dire con l'aiuto, Signore, io la preghiera mi sembra che stia andando male, me ne vorrei andare da qualche altra parte, eccetera, però con il tuo aiuto sto qui fino al tempo prefissato. Allora, il tempo della preghiera, fissarlo, poi ancora qualche altra indicazione che sarà sempre quella di poter, ecco, fare attenzione, vedete, come dire, noi lo sappiamo, no? La preghiera è un'arte, le relazioni sono un'arte. Perché le relazioni vanno male? Per esempio nelle nostre comunità. Perché non ci lavoriamo. Poi vedremo anche altre cose, no? Ma le relazioni vanno curate. Le relazioni vanno curate. Come un'arte, è un'arte. E anche la preghiera è un'arte. Allora, per esempio, scegliere con cura il luogo della preghiera. Allora, ci sarà questa sala, ci sono le nostre stanze. Ci sarà il sole, quindi sicuramente anche nel giardino uno può andare. La cappella sotto sarà a disposizione per la preghiera. E quindi ognuno cercare il luogo dove non fermarsi così, dove capita, ma cercare un luogo dove io possa, no? Stare più tranquillo, più tranquilla con il mio amato. Quando due fidanzati si incontrano e stanno insieme, non si fermano, cercano un luogo, no? Dove poter stare tranquilli. E allora cercare il luogo della preghiera, introdursi e iniziare con un segno di croce, fatto bene però, cioè coscientizzando che io segno il mio corpo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il segno della croce del Signore. E poi Ignazio invita sempre a chiedere ciò che voglio e desidero. Chiedere ciò che voglio e desidero. E come sappiamo, questa domanda è molto importante perché vuol muovere il nostro desiderio, e sappiamo che i desideri sono fondamentali nella vita, no? Sono il motore della vita. E E allora ciò che voglio e desidero, noi cercheremo di coglierlo anche dalle proposte di preghiera che vi farò. Io vi proporrò dei brani biblici, adesso lo dirò un po' meglio, delle riflessioni, spero che quello che dico, e poi molto di più farà lo Spirito Santo, il nostro maestro interiore, possano darvi ecco, materiale per poter sentire risuonare il cuore e chiedere, no, ciò che voglio e desidero. Poi la parte principale sarà rimanere sulla... Scusate se sto dicendo delle cose che sapete e risapete, ma io penso che il servizio di ridirselo ce lo ricorda, no? Ci aiuta. E star lì prendendo il brano, un po' gli appunti, leggendo con calma e fermandosi lì dove qualcosa risuona, dove qualcosa mi parla, per iniziare un dialogo con Dio. Una delle più antiche definizioni della preghiera di San Basilio, cos'è la preghiera? Il dialogo con Dio. Il dialogo con Dio. Anche, anche qui faremo, rifaremo, perché come sapete ci verrà più tante volte la tentazione di pensare. Sempre ricordo ormai tanti anni fa, più di 30 anni fa, e quando nell'Orientale di Roma seguivo il corso di Padre Spivak sulla spiritualità dell'Oriente cristiano, e lui cominciava dicendo: chi è stato il primo teologo nella Bibbia? E noi tutti eravamo lì in silenzio, nessuno di noi osava rispondere. Diceva: il primo teologo nella Bibbia è stato il serpente nel giardino di Genesi 3. Perché fino a quel momento l'uomo e la donna parlavano con Dio, a Dio, è arrivato uno che ha cominciato a parlare di Dio e sono cominciati i problemi. Allora, non che nelle aule di teologia non sia necessario parlare di, ma che nella preghiera non serve. Nella preghiera non serve fare omelie, già facciamo quelle, bastano le nostre che tante volte non servono a niente, ma anche qui, soprattutto nella preghiera, l'omelia non serve. Bisogna parlare a Dio, con Dio. E allora questo, e poi concludere la preghiera con un ringraziamento al Signore e con l'esame della preghiera. Qui vi invito sempre a poter rileggere la preghiera, come è andata, che cosa mi ha colpito di più, che cosa, per cercare di cogliere pensieri e sentimenti che penso, non sono sicuro, ma può essere che sono stati ispirati da Dio nella preghiera, e anche le tentazioni che più mi hanno fatto guerra. Perché come sappiamo nel nostro cuore ci sono anche le tentazioni, un po' perché crediamo che c'è questo diavoletto che ci fa guerra, un po' è anche una parte di noi, cioè che mica tutto di noi è evangelizzato, c'è una parte di noi che è idolatra, c'è una parte di noi che non vuole incontrare Dio. E allora queste due parti sono in lotta. Meno male che lo Spirito Santo combatte con noi. Meno male, perché sennò saremmo perduti. Quindi, ecco, questo spirito che ci sostiene nella lotta. Allora, poter annotare pensieri e sentimenti. Ora, fra l'altro voi sapete che per chi vuole... durante il giorno io sarò a disposizione per i colloqui, non c'è bisogno che mi dilunghi su questo, chi vuole confrontarsi sulla preghiera, eccetera, allora poi ci sarà, c'è un foglio che Sua Regina metterà, con, io sarò nella, sotto, nella sala, nella sala rossa, cioè uscendo dal refettorio, invece di prendere le scale per venire qui, si va nella direzione opposta. comunque poi eventualmente chi non lo sa può intervenire. Allora, quindi qualcosa di introduttivo, poi riprenderò e poi nell'istruzione, quella che facciamo dalle 12 e mezza ad una, come sapete, io nelle meditazioni vi proporrò dei brani biblici, nella istruzione invece, come sapete, farò delle riflessioni sulla preghiera, sugli esercizi, sul discernimento, eccetera, eccetera. Ora, su che cosa pregheremo? Ma io pensavo di proporvi di pregare sul Vangelo di Marco, quindi questo Vangelo ci accompagnerà negli esercizi. Perché il Vangelo di Marco? Ma un po' perché stiamo vivendo un tempo di crisi, e tra l'altro, come succede tante volte, le crisi arrivano su situazioni già in crisi. Chi mica è colpa tutto della pandemia? Cioè, la pandemia ci ha dato una bella botta, però tanti problemi ce li avevamo già prima. Quindi questo tempo ha estremizzato, messo ancora più in luce le nostre fragilità e le nostre crisi. E allora, in questo tempo veramente di crisi che stiamo attraversando, fin quando speriamo non molto tempo, siamo nel mai di Dio, no? E nel suo aiuto, però ci siamo ancora dentro, allora mi sembra importante essere aiutati a dire qual è il nostro fondamento, cioè poi alla fine qual è l'essenziale della nostra vita, in una vita che ci costringe e ci costringerà sempre più a cambiare e facciamo resistenza a cambiare e sogniamo che finita la pandemia tutto torni come prima, e invece tante cose cambieranno, stanno già cambiando le nostre comunità, vedremo che chi ci sarà, chi non ci sarà, non sappiamo, e questo attraverso anche le nostre comunità religiose, eccetera. Allora direi il nostro fondamento, e allora il nostro fondamento mi veniva da dire dobbiamo in qualche modo tornare al nostro battesimo, cioè quel battesimo che, come sappiamo, per la nostra prassi ecclesiale, nel senso che siamo, penso tutti quanti, stati battezzati da bambini, come tantissimi dei nostri fratelli e sorelle cristiani, non ricordiamo il giorno del nostro battesimo. Qualcuno sì, ma perché l'ha chiesto, no, ma normalmente tanta gente non sa il giorno del suo battesimo. No. Ricordiamo la data, no, entrata in compagnia, l'ordinazione presbiterale, l'entrata nella vita religiosa, quella la ricordiamo, ma il giorno del nostro battesimo, quasi come se l'essere religiosi, l'essere preti, è più importante del nostro essere diventati cristiani. Ci pensate? Noi tante volte celebriamo la nostra vita religiosa, ma non celebriamo il nostro essere diventati cristiani. E a volte mi sembra che, almeno lo vedo da noi, che ci sono alcuni che sono religiosi e ci tengono tanto, ma non so se sono cristiani. Da come si comportano verso i loro fratelli. Questo vale anche per noi preti. Non dice il prete, sì, ma è cristiano? È prete, ma è cristiano? Allora mi sembra importante in qualche modo anche accogliere questa possibilità della preghiera, degli esercizi, ecco, per chiedere al Signore di poter in qualche modo far memoria e con la sua parola essere rimersi di nuovo nella preghiera e nella fede, nella nostra identità fondamentale, cioè
quella di essere di Cristo. Come sappiamo, nel nostro sud cristiano è persona molte volte, no? Mio padre tornava dalla festa patronale e mia madre gli diceva sempre: ma quanti cristiani stavano in piazza? E mio padre diceva: piena, la piazza è piena, quanti cristiani? Ma per molti cristiano è semplicemente così, no? Ma come sappiamo, il termine cristiano profondamente significa di Cristo. Di Cristo. Cioè, noi siamo suoi. Come vedete, come sappiamo, nei tempi di crisi tante altre cose ci vogliono, cioè le idolatrie, le paure, ci vogliono loro. Noi siamo di Cristo. E allora, in questa dimensione, in questa cosa battesimale, il Vangelo di Marco, che come sappiamo, secondo gli studiosi, secondo le ipotesi al momento più accettate, è il più antico di tutti i Vangeli, e probabilmente questo Vangelo era uno scritto di una comunità che era indirizzato in particolare ai catecumeni. Il Vangelo di Marco è il più piccolo, il più antico, il più piccolo tra i Vangeli. In un paio d'ore, se uno si mette dall'inizio alla fine, lo legge. E mi colpiva che, ascoltando un commento di un biblista, lui diceva: c'è un'ipotesi che questo Vangelo, perché come sappiamo nell'antichità pochi sapevano leggere, no? Per cui c'erano quei pochi che sapevano leggere che leggevano. Per esempio nel libro dell'Apocalisse tante volte c'è colui che legge, colui che erano assemblee dove appunto quelli che leggevano. Allora questo Vangelo, più che essere letto, era letto da qualcuno per altri. E un'ipotesi era proprio quello che la notte prima del battesimo, nella notte di Pasqua, perché come sappiamo i primi cristiani si battezzavano nella notte di Pasqua, i catecumeni vegliavano ascoltando il Vangelo. Sullo stile, sull'impronta ebraica, no? Durante, sappiamo, nella Pasqua ebraica, nella veglia, loro leggono tutto il racconto, no? Dell'uscita dall'Egitto. E allora anche i catecumeni, no? In quella notte prima del battesimo, ascoltavano di nuovo il Vangelo di Gesù. Si preparavano a essere immersi nella morte e resurrezione del Signore, no? E attraverso l'ascolto del Vangelo. Allora noi ne leggeremo tanto, non so quanto riusciremo a leggerlo tutto, però la mia intenzione in questi giorni è di leggerne tanto. Io direi che stasera basta una sola parola per andare a dormire, e che ci viene data proprio dal primo versetto nel Vangelo di Marco. Il primo versetto, come sappiamo, è un po' il titolo, che dice, qui nella traduzione italiana che ho, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Principio, arché, come sappiamo, no? In greco, principio. E non è solo l'inizio di una storia, ma anche quello che sta a fondamento di tutta una storia, no? E, tra l'altro, è un po' come, sappiamo, l'inizio di una creazione nuova. Anche Giovanni riprenderà, no? In principio, all'inizio era la parola, e la parola era Dio, eccetera, eccetera. Quindi, come dire, qualcosa che ha fatto ripartire dal principio. È la nostra vita che si sta svolgendo, si è svolta in un certo modo, ha avuto come principio la buona notizia di Gesù, Cristo, figlio di Dio.
come sappiamo, Ignazio mette sempre all'inizio degli esercizi quella meditazione che si chiama principio e fondamento, no? Quindi qualcosa da cui partire e qualcosa da cui appoggiarsi quando ci sono le tempeste, no? E allora il principio della buona notizia di Gesù, mi fermo solo su questo, poi nella buona notizia di Gesù, come sappiamo qui si potrebbe essere detto della buona notizia di Gesù e la buona notizia che è Gesù,
tutte e due,
è innanzitutto una buona notizia, una buona notizia, noi abbiamo bisogno di buone notizie, in un tempo in cui tante volte bombardati dai media, dalle sirene che passano nelle nostre città, delle ambulanze che non sono portatrici di buone notizie, no? E a tante situazioni che ascoltiamo, a volte non lo so, o perché siamo magari più sensibili, a volte ascoltando le persone ci verrebbe da dire, forse perché il male fa sempre più rumore del bene, e chi lo sa, ma abbiamo bisogno di buone notizie. E allora c'è un principio di un racconto, di una storia che vuole intrecciarsi, che si è intrecciata con la nostra storia, una storia che è buona notizia di Gesù e che è Gesù. Allora la buona notizia non è, e vedremo, non è soltanto una serie di verità, una serie di pensieri, una serie di riflessioni, una serie di insegnamenti che qualcuno ci darà, ma prima di tutto è quel qualcuno che è buona notizia. È una persona che è buona notizia. Allora la persona dice appunto un volto, poi torno su questo. Allora, ecco, semplicemente concludo con questo qui. Una persona, una buona notizia che è una persona. Una persona è un volto. Una persona è un volto. Allora io vi inviterei, se chi vuole, dedicare ancora un pochino di tempo, poi andate a riposare, potete andare a riposare col Salmo 42. Che è il Salmo che dice appunto come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio? Allora è un incontro che noi cerchiamo, poter guardare un volto. Oggi con le mascherine no, c'è tutta la difficoltà a guardarsi, a... E allora noi cerchiamo un volto, no? Come sappiamo, il salmista che vuol vedere il volto di Dio non vuol vedere il volto di Dio per dire: ma com'è fatto il volto di Dio? No? E di che colore è la pelle? È nero? È giallo? È rosso? È bianco? Facciamo uno studio sul volto di Dio. No, il salmista, come sappiamo, volendo vedere il volto di Dio, vuol vedere che Dio è a lui rivolto. A lui rivolto. Chi mi sta guardando? No, tutti noi abbiamo sperimentato dai nostri genitori o da altre persone che ci hanno voluto bene, degli sguardi di persone che ci guardavano perché ci volevano bene. Essere guardati, no? Con affetto, con interesse, no? E allora il salmista che, ecco, che anela, ha sete, no? Credo che anche qui poter entrare negli esercizi, come dire, toccando la nostra sete.
sentendo la nostra sete del volto di Dio, di questo volto che a noi rivolto. E dove abbiamo visto il volto di Dio? Anche far memoria un po' di dove l'abbiamo visto. Dove abbiamo visto il volto di Dio? In Gesù. No, in Gesù. E ciascuno di noi può far memoria di preghiere davanti a delle immagini, a delle icone, a dei crocifissi che ci hanno più toccato qui e che ci sono rimasti cari. Sant'Ignazio, nelle stanze di Sant'Ignazio c'è una piccola icona che dicono che era sua, non lo so se era sua, ma comunque dicono che appartenesse a lui e davanti a cui pregava, no? Ciascuno di noi ha. E dall'altra parte alcune volte l'abbiamo visto in volti umani. Abbiamo visto Gesù in altri volti, no? In quelle esperienze dove in qualche modo nell'incontro con persone che abbiamo vissuto, abbiamo servito, ci hanno aiutato, tante cose, no? Abbiamo sperimentato, in qualche modo abbiamo sentito che lì c'era qualcosa del volto di Gesù per noi. Allora, questo salmo, ecco, e magari semplicemente far memoria, no, di qualche luogo, dove abbiamo in qualche modo percepito qualcosa del volto di Dio in Gesù per noi. Bene, allora io vi lascio.